City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Terribilmente voluminoso e sfuggente, l'idrogeno vede uno dei principali ostacoli al suo sviluppo massiccio nella mancanza, almeno in prospettiva, di soluzioni per stoccarne grandi quantitativi, come per esempio sarebbe necessario per il cosiddetto stoccaggio stagionale, cioè parliamo di quella energia che verrebbe prodotta in surplus durante l'estate, che dovrebbe essere immagazzinata per poi essere utilizzata durante l'inverno. Tra le soluzioni più promettenti c'è sicuramente lo stoccaggio geologico, con le prime sperimentazioni anche in Italia e in Europa, e noi ne parliamo con Davide Jacopini, professore di geologia marina e del sottosuolo alla Federico II di Napoli e coordinatore del progetto europeo SHINE e poi di un ulteriore progetto italiano dedicati entrambi allo stoccaggio geologico dell'idrogeno. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Allora, ci aiuti a capire per cominciare quali sono quelle situazioni che promettono bene per quanto concerne appunto lo stoccaggio geologico dell'idrogeno?
Le situazioni ideali sono quelle, diciamo, tipiche di tutti gli stoccaggi, cioè devono avere essenzialmente una riserva, un materiale poroso in qualche maniera che è in grado di contenere idrogeno, le cui reazioni con le componenti chimiche dell'apparato roccioso sono minime e dunque non modifica dal punto di vista la struttura, la porosità della riserva nel tempo. Il secondo aspetto è che deve in qualche maniera avere delle buone trappole, se una volta stoccato l'idrogeno non dovrebbe poter avere processi di diffusività o di leakage, come si dice
le perdite. Quindi le perdite, diciamo, contenute, perché l'idrogeno è difficilissimo, no? Da trattenere, qualcosa scappa sempre, no? Però meno possibile, insomma.
E la terza è che una volta stoccato questi ambienti devono essere messi in sicurezza dal punto di vista geomeccanico, perciò devono essere aree diciamo anche abbastanza lontane da sollecitazioni, diciamo, legate a terremoti, ma soprattutto aree o strutture geologiche che riescono a resistere bene a qualsiasi tipo di sollecitazione alla scala, diciamo, di grandezza, nella finestra di grandezza dello stoccaggio, lo stoccaggio che stiamo guardando. Perciò se uno stoccaggio che va riempito annualmente, liberato annualmente, questa è la finestra a cui noi stiamo appoggiandoci, se è uno stoccaggio con cui vogliamo lasciare vento per decine di anni, le problematiche sono di ordine.
Quindi, cioè, per capirsi, se io devo ritirare fuori quell'idrogeno prodotto magari d'estate, sei mesi dopo d'inverno, posso accettare un tasso di perdita più elevato, perché comunque se devo tenerlo lì 10 anni deve essere impermeabile quella roccia sostanzialmente all'idrogeno. Ecco, mi pare di capire che ci sono due famiglie, così, di situazioni geologiche alle quali state guardando.
Sono essenzialmente le vecchie riserve che contenevano acquiferi profondi, che contenevano gas, oppure contenevano acqua salata in precedenza, oppure strutture, diciamo, riserve che sono costituite da alite, da sale, alite pure essenzialmente, perché uno è idealmente un mezzo impermeabile, il mezzo tra i più impermeabili che esiste in natura, e certamente anche con l'idrogeno ha un buon rapporto, diciamo, di impermeabilizzazione.
Dove si trovano queste formazioni geologiche in Italia? Perché appunto lei si sta occupando esattamente di questo, no? Di cercare di individuare dei buoni luoghi in cui iniettare idrogeno.
Allora, i buoni luoghi, oltre a queste tre condizioni, devono essere anche luoghi, diciamo, che devono abbattere e ridurre i costi di tutta la fase di iniezione, certo, di stoccaggio. Perciò sono generalmente, diciamo, i potenziali reservoir sono reservoir di che un tempo erano utilizzati per stoccare gas in ambiente roccioso classico, però a non troppe grosse profondità, tra i 500-600 barra massimo chilometro. E possono essere sia a mare ma anche a terra essenzialmente, anzi a terra forse abbatte i costi di molto, e gli ambienti salini sicuramente, miniere di sale nel sottosuolo.
E in Italia dove si trovano queste situazioni?
Miniere di sale bisogna andare laddove affiora quello che si chiama le favorite messiniane, perciò potrebbe essere Sicilia, potrebbe essere la zona, diciamo, della Calabria, e mentre la zona classica, beh, insomma, in zona degli Appennini, attualmente anche le aree dove attualmente si stocca il gas fondamentale a livello nazionale sono ottimi ambienti di stoccaggio, diciamo. Ci sono ancora, diciamo, degli aspetti da modificare che dipendono dalla componente che appunto introduco ora, cioè quella dell'interazione con i batteri, insomma, con i microrganismi.
Eh sì, perché questo è un aspetto intanto che è molto interessante da un punto di vista scientifico. Si sta capendo che questi microrganismi che sono presenti addirittura a chilometri di profondità hanno un ruolo rilevante nella mineralogia, nella geologia, in qualche modo. Ma stando all'idrogeno, qual è, dove sta il problema?
Ma il problema sta che alcuni di questi microrganismi convertono l'idrogeno in componenti quale metano e sulfuri, perciò e poi essenzialmente se la mangiano, e tra l'altro far precipitare i sulfuri in un reservoir è tipicamente un grosso problema, perché poi i sulfuri danno fastidio in fase di produzione di idrogeno o di qualsiasi gas, perciò sono un potenziale, diciamo, rischio da esplorare in quel contesto. Non sto dicendo che se lo mangiano tutto, non sto dicendo che se lo mangiano sempre, ma insomma è noto dalla letteratura che c'è questo problema.
Bene, allora grazie intanto Davide Jacopini, ma spero che, insomma, ci risentiremo per approfondire in futuro.
Grazie a lei.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. L'appuntamento con Smart City torna domani. Buona serata.